nel viaggio che tutti gli anni facevo da bambino a Varese, prendendo il treno a vapore da Bergamo a Milano, invece quello già elettrificato dalla Varesina, perché andavamo dai nonni appunto. In questo viaggio ricordo soprattutto mia mamma, il momento più bello era la stazione centrale di Milano, tant'è che in altre occasioni si è fatta portare poi anche solo alla stazione di Bergamo, perché la stazione la affascinava, no? Ma soprattutto quella di Milano, dove per noi era il bagno di folla, no? Tanta gente, era in qualche maniera entrare in questa dimensione di un mondo molto più grande del paesino, del paese. E c'era questa duplice sensazione, per un verso proprio la soddisfazione di essere in tanti, soddisfazione di essere un po' nel mondo, hai capito, no? Per un altro verso veniva, come viene tuttora, quando ci si trova in mezzo a tanta gente, viene un'ansia e sorgono tante domande, no? Dove stanno andando, cosa ha in testa, cosa ha nel cuore, cosa gli succederà a quello lì, come facciamo in tanti, eccetera, eccetera. Non so, mi veniva in mente questa, così ho in testa questa immagine, chinandomi un po' su questi testi, che hanno, come capite, la pretesa di farci capire qualcosa di quello che sente Dio, ci fanno entrare un po' nei pensieri di Dio. Evidentemente qui poi sono elaborati tantissimi temi, ma io mi voglio fermare su un aspetto soltanto. La sensazione piacevole, come quella di mia mamma, che Dio ha appunto quando guarda e vede che gli uomini sono tanti. Sono in tanti gli uomini. La prima reazione che Dio ha è che è proprio bello, è così bello che siano in tanti, che in tanti possano partecipare alla bella mena. Come uno che ha tanti figli, non può immaginare che ne manchi uno. Ma è così anche per Dio, appunto. È impossibile a Dio pensare che anche solo uno degli uomini non ci sia. E nello stesso tempo l'essere così tanti gli dà qualche ansia. Ancora una volta, come succede a dei genitori che hanno molti bambini, e quindi quello ha questo problema, questo ne ha un altro, questo intanto sta soffrendo per questa cosa, no? Avranno tutti il loro posto, così pensa Dio. Ce la faranno tutti a stare in piedi con un po' di serenità, saranno tutti aiutati e voluti bene da qualcuno. Perché questo è il vero problema poi. Troveranno la strada, non si smarriranno. Come fare, una volta rischiato di averne fatti tanti, a tenerli uniti? Perché poi il senso è questo, no? Come fare a tenerli uniti e portarli tutti in qualche maniera a casa, in una grande famiglia? Com'è il loro desiderio profondo, ma com'è l'intenzione di Dio nel dare inizio a tutta questa roba qui? E se riesce a dormire il genitore, appunto, no? Se Dio riesce a dormire alla sera dopo aver visto tutta sta roba qui sulla terra, è perché alla fine si ricorda che poi non è che lui debba star lì tutti i momenti a tenerli su, li ha affidati gli uni agli altri, per fortuna appunto li ha affidati l'uno all'altro perché stiano legati tra loro, si aiutino, e per fortuna c'è tra loro un sacco di gente brava, i più bravi tra loro, sono proprio quelli che sono attenti agli altri, che li aiutano, che costruiscono legami. Basta pensare, per esempio, a tutto quello che stanno facendo in nome di Dio tutti i genitori di questo mondo. Bene o male, poveretti, ma appunto, pensate che opera di legame. Basta pensare a quello che fanno i giovani, l'uomo e la donna, quando si uniscono, che tipo di azienda mettono su, appunto, che concentra un'opera formidabile di unificazione, di concentrazione, di senso, di cammini, ma anche l'opera di tutti quelli che attraverso il lavoro, pensate cosa vuol dire mettere in piedi un'azienda che lavora bene. Beh, è un lavoro mica da scherzo mettere d'accordo queste persone, tra l'altro lì attraverso il conflitto del denaro, dello stipendio, del lavoro, eccetera. Tutti quelli che lavorano per la cultura, pensate cosa vuol dire fa scuola, cosa vuol dire insegnare a parlare, cosa vuol dire scrivere un giornale, per esempio. Comporre un giornale, un quotidiano fatto bene, è una grandissima opera di collegamento, appunto. O l'impegno sociale di costruire la società umana. Tutti quelli che tengono la società unita, la ricuciscono, la riconciliano, dirà Gesù, beati gli operatori di pace. Operatori di pace sono quelli che creano legami pacifici, di cultura, di socievolezza, di affetto, di condivisione, di pazienza reciproca, di costruzione comune, no? Beati, beati perché appunto Dio se no non può far niente, se no appunto gli torna indietro tutta la creazione. Un pensiero particolare, mia mamma non aveva questa preoccupazione perché la politica non gliene fregava niente, invece Dio ha una visione più alta, e quindi un pensiero particolare, avete sentito, la parola di Dio dedica proprio alla politica, la prima lettura, avete sentito, guai ai pastori, cioè, guai ai politici vuol dire, non imbrogliamoci, vuol dire guai ai preti che non fanno bene il prete, guai ai politici. Cioè guai a quelli che hanno un ruolo particolare di guida in quest'opera di tenere legate la società, di evitare la dispersione tra gli uomini. La prima lettura di Geremia esplicita questa preoccupazione, questo sdegno del Signore nei confronti dei re infedeli, si chiamavano così i politici, i re. Guai ai pastori. Nel mondo antico appunto si usava dare ai re il titolo di pastori, sono coloro che sono scelti a guidare, a condurre autorevolmente, noi diremmo oggi, i processi di socializzazione, di promozione del bene comune, della giustizia. Il re è il simbolo dell'organizzazione politica, cioè di quel tipo di autorità o di potere che fa andare d'accordo i molti. Questa è la politica, no? Cercare l'accordo tra i molti, e che quindi rischiano di disperdersi per un verso, o rischiano di conflittuare continuamente. La politica è l'arte della concordia, del far andare d'accordo, no? E quindi nel stare attento ai più deboli, nel stare attento ai più recalcitranti, nell'educare chi non capisce la regola, la legge, eccetera. Anche Yahweh, il Dio di Mosè, appunto, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, seppur di malavoglia, perché anche Dio sembra, da questi racconti, che si sia reso conto anche lui che a un certo punto la politica ci voleva. Cioè, sarebbe l'ideale che gli uomini andassero d'accordo, ma è anche un'utopia, perché c'è l'egoismo, e quindi bisogna convincere l'egoista a concedere qualcosa del suo per tutti, perché c'è il prepotente che schiaccia il più debole, quindi bisogna difendere il più debole. Perché c'è il conflitto, la competizione sul bene comune, e quindi bisogna evitare la violenza. E allora anche il Signore diceva, diamogli un re. Il periodo della regalità nel Vecchio Testamento viene presentato come una sorta di concessione che faticosamente Dio concede al suo popolo, che avrebbe la parola di Dio di per sé a guidarlo. Avere un re, avere un'istituzione politica, è in qualche modo una necessità per reprimere la violenza, che è in qualche maniera inarrestabile. Cioè, tra noi è già tanto se si modera la violenza. Se non ci si fa violenza è già un grande risultato tra noi. Per trovare regole comuni, per educare i singoli a costruire comunità, eccetera. Quindi l'istituzione politica serve, ma attenzione, il profeta continua a richiamare, la parola di Dio continua a richiamare, guai ai re, attenzione, perché il potere che è necessario per governare la socializzazione umana è un pericolo, è una tentazione. I re sono tentati di far pesare il loro potere, di usarlo a proprio vantaggio, di schiacciare le persone che dovrebbero servire, di approfittare della gente. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Questa non è una fondazione religiosa della politica, ma è un riferimento etico. C'è un monito ai re, a chi esercita il potere e le sue responsabilità. Quello di far politica è un compito nobile, alto, un compito arduo, difficile, fragile, arrischiato, che noi dobbiamo appunto consolare, sostenere, aiutare, controllare, e che ha alla radice appunto l'autorizzazione di Dio e il suo giudizio. Quindi non puoi difenderti dietro il fatto che c'è un consenso, dietro il fatto che hai condizionato il consenso per fare poi la decisione che vuoi. C'è comunque un riferimento ultimamente etico anche per la politica, e divino per alcuni versi. Guai, dice Dio, a chi fa politica approfittando appunto del potere. E questo della politica, lo sappiamo, è un aspetto fondamentale, ma non è il solo aspetto di quel lavoro prodigioso di unificazione, di socializzazione, grazie al quale Dio porta avanti la sua opera di creazione. Sono decisive, per esempio, tutte le sfere del lavoro, dell'economia, che ha poi un aggancio decisivo con la politica, soprattutto oggi, ma appunto tutta la sfera, l'opera del lavoro dell'uomo, dell'economia, tutto il lavoro dell'amore tra l'uomo, la donna, tra i genitori e i figli, e la costruzione familiare, tutto il lavoro che fanno le religioni, i legami per legare tutte le cose della terra con quelle del cielo. E qui c'è appunto da capire, in quest'opera politica, economica, familiare, religiosa, che sono le grandi sfere dei rapporti, dell'esistenza, e sono le grandi dialettiche della creazione. C'è da capire qual è la regola fondamentale della creazione. Come fa Dio a creare? La prima battuta della creazione è la diversità, il molteplice. La diversità tra il cielo e la terra, ricordate i grandi testi, separò il cielo dalla terra, separò la notte dal giorno, il mare dall'asciutto, gli animali dall'uomo, l'uomo dalla donna. La diversità appunto, che è fondamentale ed è in vista dello scambio, della comunicazione. Non ci può essere amore se non tra diversi. Non ci può essere comunicazione, scambio e amore se non tra diversi, quindi l'amore e lo scambio tra l'uomo e la terra, che è tutta l'economia, tra l'uomo e la donna, che è tutta la sessualità e la sfera familiare, tra Dio e l'uomo, che è la religione. Quindi la regola della creazione è la differenza per l'unione, perché questa è la legge profonda di Dio. Dio in se stesso, diversità e scambio, il Padre, il Figlio e lo Spirito sono come i poli di questo scambio. La difficoltà appunto di unire i diversi viene dal fatto che i diversi tendono a, come si dice, nel movimento centrifugo tendono a scappare. Il peccato dell'uomo, che si abbarbica poi sulla paura, sul desiderio avido, sulla violenza del desiderio dell'uomo, che è il fattore formidabile dell'unione, il desiderio, no? È il grande luogo dove la creazione, attraverso la parola, assume la forza simbolica di unire i diversi, di riconoscerli diversi, di farli diversi e di volere il legame. È la parola, quindi è l'uomo. E il peccato dell'uomo consiste nel prendere appoggio sulla diversità, che è il terreno dell'amore e dello scambio, per trasformarla in divisione, in antagonismo, in dispersione. E allora bisognerebbe considerare tutte quelle grandi sfere della creazione, l'economia, la politica, la famiglia, la religione, che sono esattamente i luoghi della creazione, dell'alleanza. Considerare come invece questi poli della diversità, queste dialettiche dell'esistenza umana, diventino fonte di esclusione, di violenze, di disintegrazioni. Pensate per esempio a tutta la dialettica servo-padrone, cioè il conflitto che c'è tra il servo e il padrone, che genera tutte le diversità economiche, tutti i conflitti economici e tutte le guerre e tutte le schiavitù politiche, no? Che è all'origine appunto di tutti i conflitti economici e politici. O basterebbe pensare alla dialettica uomo-donna e a tutte le fatiche, tutti i mali, tutti i disagi, i conflitti che abitano le famiglie, che abitano la sessualità, il rapporto uomo-donna, genitori-figli. Appunto, noi ci meravigliamo che la violenza abiti nella famiglia. In realtà essa è radicalmente annidata nei rapporti della diversità, dell'alleanza. No. La violenza è una dimensione fondamentale della vita familiare. La vita familiare, anch'essa in gran parte, si dedica a vincere la violenza, perché è la bella bestia che noi dobbiamo addomesticare in ogni livello. E persino nelle religioni, anzi soprattutto nelle religioni, si meraviglia solo il citrullo che dice: ma come, le religioni fomentano la violenza? È così. Per alcuni versi la fondazione della violenza è religiosa, è il sacro, appunto, no? La dialettica religiosa, le divisioni e le violenze che esse generano, le fomentano, se non vengono convertite alla pace, alla riconciliazione, no? Si capisce perché il Signore, che dovrebbe guardare come cosa buona la diversificazione, la moltiplicazione delle sue creature, sia preoccupato il Signore per la loro dispersione e il loro smarrimento. E ne è eco quest'ansia di Gesù, di cui il Vangelo dice: sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore. E si mise a insegnare loro molte cose. Cioè, il Signore, per addolcire queste bestie, per umanizzarle, per ammansirle, per creare l'uomo, appunto, ci deve insegnare dall'inizio alla fine molte cose. Il rapporto col Signore è un rapporto col Maestro, appunto, il quale con la sua parola deve continuamente addolcire la paura e la violenza dell'uomo. E crearlo, appunto. L'uomo si lascia creare nel momento in cui ha fede, no? Nel momento in cui crede all'amore, nel momento in cui crede alla fraternità, nel momento in cui dà speranza, come diceva la preghiera, alla parola di Dio, all'idea di Dio. E allora si capisce perché il Signore ci faccia sapere queste cose, come mai ci comunica quest'ansia. Vide molta folla e si commosse, perché erano come pecore. Perché viene a dirlo a noi? Viene a dirlo a noi perché ci vuole rendere partecipi, anche noi, se siamo figli. Non è come, abbiamo molti figli, ce n'è uno che è disgraziato, se ne frega dei suoi fratelli, capito? Sta bene lui, non si accorge che un altro suo fratello sta soffrendo. Questo non è un buon figlio, no? Anche noi dobbiamo avere l'ansia evangelica per la dispersione della folla, per le divisioni, i conflitti che ci sono tra gli uomini, e dobbiamo essere tra i primi operatori di pace, se siamo figli di Dio. Dobbiamo essere tra quelli che lavorano per riconciliare, che lavorano per la giustizia. Se la Chiesa, anche nella nostra società, difendesse più la giustizia che le sue iniziative, non sarebbe una buona testimonianza del Vangelo? La battaglia per la legalità è una battaglia evangelica, ovviamente poi a termini discutibili, ma per un cristiano è fuori discussione che è evangelica la cosa. Noi dobbiamo essere tra coloro che lavorano per la giustizia, per coloro che si danno da fare dappertutto perché si crei senso. Senso vuol dire si crei comunità, e la comunità si crea attorno a uno scopo, a un progetto, a un desiderio di fare qualcosa insieme, a dei legami. Quest'ansia e questo compito, che hanno motivazioni particolari per noi oggi, perché noi siamo capitati in una società esasperatamente individualistica, la cui connotazione più evidente è la fragilità dei legami, è l'esaltazione dell'individuo, dei suoi desideri. E la profezia nostra dovrebbe andare soprattutto in questa direzione, del primato del comunitario. Lo so che sono discorsi scemi, dice, si fanno in chiesa e poi non servono a niente. E tuttavia dobbiamo farli, secondo me. Se no si vive una religione e poi si beve dalla società un'ideologia, che è quella imperante dell'individualismo, appunto, che assolutamente non concede di capire più il comandamento della fraternità, della comunità umana, appunto. Abbiamo motivi particolari nelle condizioni storiche in cui viviamo, che tra l'altro sono proprio caratterizzati da grandi sfide proposte da una differenziazione esasperata. La complessità di questa società corrisponde esattamente a un processo esagerato di parcellizzazione, di differenziazione e quindi di complessificazione, di frammentazione della società e dalle possibilità che ci offre un'inedita globalizzazione del mondo, della società umana. Quindi siamo proprio nel cuore delle poste in gioco della creazione. Forse nessuna epoca ha avuto tante chance di unificarsi, come nessuna epoca ha vissuto il potere prepotente dell'Occidente di un individualismo così esasperato. E questa è una delle grandi, è la grande sfida umana di fronte alla quale noi ci troviamo. Il grande problema politico che noi abbiamo di fronte. Noi cristiani, ma su questo non abbiamo occasione di fermarci, ma basta l'accenno. Capite come tutto il tema dell'unità in Cristo, degli uomini e dello stile cristiano di far comunità riacquista una prepotente attualità. Noi cristiani che partecipiamo insieme con tutti gli uomini di buona volontà a queste responsabilità e a questi rischi di tenere legata l'avventura umana, noi abbiamo in custodia un segreto. Siamo i destinatari di un supplemento di speranza, adesso lo dico così, è un po' banale detto così, però sostanzialmente è vero. Noi non possiamo permetterci di dire chissà come va a finire. Non possiamo permetterci di dire chissà se vale la pena, no? Perché a noi è stato detto che in realtà questo mistero di comunione dell'umanità in Cristo è il progetto di Dio. Dio lo realizzerà. Ma questo lo capite che diventa un motivo di incrollabile speranza. Se noi abbiamo qualcosa di diverso dagli altri, non è perché sappiamo di più come si deve fare di fronte a questi problemi, è che possiamo buttarci dentro con tutta l'anima, perché ci è data speranza. Si dovrebbe capire che noi abbiamo speranza, non perché diciamo che c'è un Dio vero, ma per la maniera con cui lavoriamo per i fratelli. Senza dimissioni, senza rassegnazioni, senza scuse, senza cedere agli egoismi più evidenti, no? O alle prepotenze più facili. Noi abbiamo la scrittura. Sarebbe interessante rileggere la scrittura come questo dispiegamento insegnava loro molte cose. La parola di Dio che continua attraverso la scrittura a confidarci questo paziente lavoro che la creazione fa attraverso le nostre divisioni per farci trovare l'alleanza, appunto, l'unità attraverso la diversità. C'è un solo pastore dell'umanità intera, c'è un solo Dio che è padre di tutti. Apposta la Bibbia, mentre racconta la nostra storia, rivela l'unico Dio e lo rivela come Trinità. Mentre si dispiega la storia degli uomini, si rivela il cuore di Dio, appunto. Il Vangelo arriva, appunto, a rivelarci il misterioso disegno di Dio nell'uomo Gesù. E quando Gesù sarà alzato sulla croce, attirerà tutti a sé, e lì apparirà insieme il motivo inestirpabile della speranza cristiana. Perché lì apparirà la vanità di ogni forma di odio e di violenza. Lì dove Dio assume su di sé il frutto dell'odio e la violenza, è dimostrato che l'odio e la violenza non servono, o non vincono, appunto. È stato vinto l'odio, appunto, no? E la forza irresistibile di riconciliazione della misericordia di Dio si rivela. Le divisioni e le violenze degli uomini hanno trovato sulla croce la risposta di un amore che crea e riunisce, al di là di tutto. È per la forza della croce, per avere conosciuto Gesù, che noi dovremmo essere uomini di pace. Lo capite? se si fa avanti un cristianesimo che salva i buoni sentimenti religiosi in chiesa e poi nella vita quotidiana assume la logica di dire importante, io devo star bene io. Capite? Che questo assolutamente non è conciliabile con la fede cristiana, proprio assolutamente. Non è questione di discutere che uno è avanti, indietro, destra, sinistra. Proprio questo è il Vangelo puro, proprio puro. Solo che quello che i cristiani, ma lo si capisce anche il perché, perché quando ci viene detto essere cristiani vuol dire non essere egoisti o prepotenti o mettersi coi più bravi del mondo per cavare più vantaggi, uno sente tutta la tristezza di questa indicazione cristiana, perché probabilmente è così abbindolato il cristiano, è così martellato da una cultura che lo fa andare in quella direzione lì, da non fidarsi più della parola del Signore, la quale dice: ma tu non hai ancora capito che la cosa più bella che puoi sperimentare in questo mondo è di andare d'accordo con due o tre persone. Quando due o tre persone fanno qualcosa insieme, allora lì il regno di Dio in qualche maniera si lascia vedere. Ma tu questo appunto non ti fidi di quello che il Signore ti dice. E quindi per accedere a questa via certamente occorre dell'eroismo, occorre di avere la forza di contrastare tutta un'onda di condizionamento culturale, ma queste nostre riunioni attorno alla parola di Dio e al sacrificio di Gesù a questo vorrebbero aiutarci a arrivare.